tra noi. E adesso cedo la parola, proprio perché si tratta di brevi comunicazioni, al dottore Valerio Di Vico per la sua esposizione.
Buonasera. Ecco, io sono alto, quindi devo... Bene. Allora, abbiamo parlato finora di eredità, però più o meno tutti sappiamo che un'eredità non sempre va in porto sotto quegli eredi. Sappiamo che un'eredità spesso crea conflitti. E il mio intervento prende le fila proprio dall'indomani della morte di Ruggero. Ruggero muore a Palermo, e forse suo malgrado vede una contrapposizione tra i cefaludesi e i palermitani. Ora, che succede? Quando Ruggero muore, voi sapete bene che aveva espresso il desiderio di essere sepolto nella nostra cattedrale, qui a Cefalù. I palermitani, gli muore il re in casa, che fanno? Si fanno sfuggire l'occasione? Eh no, lo seppelliscono appunto a Palermo. E questo non va bene ai cefaludesi, che iniziano una trattativa, iniziano lettere, iniziano varie contese. E se no che, ecco, qui leggiamo quello che ci riporta Benedetto Passafiume: i poveri cefaludesi dovettero accontentarsi nisi, consequi potuerunt, cioè a nulla poterono accontentarsi se non delle vesti del re, magra consolazione. Queste vesti che leggiamo in questo testo sono citate in questo modo: regiam vestem ex auro et optimo servo contextam, sive preziosa lana quam vulgo pennulam vocant. Qua rex, che sostanzialmente la traduco, facciamo prima, cioè abbiamo la dalmatica e la tunicella. Ora, osserva giustamente Monsignor Valenziano, non è citata la stola. Questa stola noi sappiamo che in realtà faceva parte del corredo, ma perché, cito testualmente le parole di Valenziano, essa viene confusa, perché pur sempre conservata insieme alla tunica e alla dalmatica, perché scambiata per gallone della tunica. Come sicuramente avrete avuto modo di vedere, quello che noi oggi abbiamo delle vesti del re normanno sono veramente poca cosa. Ma perché? Non tanto per l'ingiuria del tempo, per lo scorrere dei secoli, quanto per, potremmo dire, la pia, chiamiamola così, consuetudine di tagliuzzare pezzi di questi abiti, facendone dono a più o meno illustri visitatori che si affacciavano in cattedrale. Sappiamo infatti che 5 frammenti della stola della dalmatica e dell'ucella sono oggi conservati addirittura a Milano, perché nel 1944 confluirono nella collezione di Roberto Regazzoni, e dove tuttora oggi sussistono. Diciamo che questa tradizione di spezzettare, di frammentare gli abiti ruggeriani, che non è una cosa nuova, pensate che la croce stessa, la reliquia della croce a Roma, oggi è un frammentino per lo stesso motivo: chi andava, souvenir, ante litteram. Ora, che succede però? Che il vescovo Proto nel 1851 mise un divieto, disse chiaramente: è bene che da oggi non si faccia più questa pratica. Mise tutto sotto chiave, letteralmente, come ci diceva anche Don Pietro prima, mise tutto chiaramente al sicuro. E una lettera che scrive l'arabista Michele Amari, citato poco fa, all'archeologo Salinas, cita testualmente, non lo prendetevi, ma io cito: la tunica esiste ancora, ma è un povero cencio di seta della grandezza di un fazzoletto. E poi è interessante perché lui cita anche le parole del parroco del Pro Tempore, del parroco che dice: io sono romano, non ve lo leggo in siciliano perché non sono capace, quindi dice così: quando ero ragazzo ce n'era tanta, ma poi che vuole? Se tutti i forestieri che vengono se portano un pezzo, che vuole che resti? E questo, sostanzialmente, questo è quello che noi abbiamo. C'era una pia tradizione, oltre quella che abbiamo detto di dare pezzi a mo' di reliquia, e aggiungo io, di souvenir ante litteram. cioè quello di esporre in occasione della morte di Ruggero nella nostra cattedrale su di un tumulo le vesti del re, che poi si arricchirono molto più tardi anche di una corona settecentesca e di uno scettro che in qualche modo andavano a ricordare, ironia della sorte, beffa nuova, il luogo dove Ruggero, che aveva, vi ho detto, espresso il desiderio di essere sepolto in cattedrale, aveva il suo sarcofago, questo famoso sarcofago, due in realtà, sarcofagi e poi a filo rosso, che il buon Federico II, da bravo nipotino, pensò di spostarsi, di portarsi via a Palermo. Quindi ecco, povero Ruggero, un'eredità nuovamente contesa. Bene, andiamo adesso a un lato più archeologico. Un lato archeologico che in realtà mi sono trovato mio malgrado a fare una storia di, diciamo, archeologia della moda antica, pensavo però. E quello che noi abbiamo, io mi soffermerò su un particolare, che è la stola. La stola che in realtà, il termine tecnico, è l'oros. Il l'oros ha origine in questo abito, che è la trabea triunfalis. Siamo nel, chiaramente, mondo romano, siamo alla presenza dei consoli romani che indossavano questo abito complesso. Io l'ho cercato di capire mille volte come facessero a metterlo, non lo leggo perché non ci ho capito niente neanche io. Fatto sta che attraverso vari intrecci complicati, la prima trabea triunfalis, che era lunga oltre 6 metri e larga quasi 2, andava a comporre, come vedete a sinistra, l'abito del console, che nella sinistra teneva quella che è chiamata la borsa o palla o agachia, c'ha tanti nomi, cioè semplicemente una borsa piena di polvere, spesso di tombe, dicono le fonti, che ricordava un pochino la caducità anche del essere console. Console che a Roma inizialmente sono sempre due, poi ci sono variazioni e rimane uno. Fatto sta che in questa trabea triunfalis, spesso decorata da un gallone rosso porpora o dorato, si evolve nell'intreccio, diventa ancora più complicata, fino ad assumere, intorno al V secolo, quindi in epoca tardoantica, un ulteriore intreccio, che è quello che vedete qua, quello che è il loros, loros che di fatto noi vediamo indosso per la prima volta nei dittici in avorio di Boezio, siamo nell'anno 487, Areobindo, che come vedete si comincia ad arricchire, quindi questo loros diventa sempre più ricco, più pregiato, e in Sabiniano che assume quella posizione a Y che vedremo meglio più tardi. Piccola parentesi, il loros non è un indumento prettamente maschile, è un abito usato anche dalle donne, che però assume, e in questo caso si chiamerà Torachion, assume una foggia diversa. Lo troviamo la prima volta nei mosaici di Sant'Agnese a Roma, dove appunto la Santa Vergine Agnese indossa il loros in una foggia leggermente diversa, quasi circolare. L'abito dei consoli passerà di lì a poco agli imperatori. Siamo ormai alla corte di Ravenna, che si sposterà sempre più poi a Costantinopoli, finché l'impero d'Occidente, come tutti lo conosciamo, diventerà a tutti gli effetti l'impero d'Oriente. E le prime attestazioni monetarie numismatiche le troviamo appunto in questa moneta di Giustiniano II, che indossa il loros intrecciato, come sicuramente avete visto i manifesti, indossa il nostro Ruggero. Ma ci arriviamo a breve. Dopo Giustiniano, la seconda fonte che noi troviamo è Costantino VII, e qui mi riallaccio a quello che diceva padre Salvatore Vacca, secondo l'iconografia tipica di Cristo che incorona il sovrano, e questo sarà il modello al quale poi Giorgio, l'ammiraglio Giorgio d'Antiochia, si ispirerà per riprodurre alla Martorana la celebre immagine del nostro Ruggero incoronato. Ora il loros si evolve nuovamente e arriviamo a Niceforo III, 1078, e Maria d'Alania, che appunto vedete indossa il toranion, cioè la foggia femminile dello stesso loros. Il loros maschile, come vedete, tende a scendere, a essere indossato in maniera dritta, ha un intreccio a Y e scende dritto. La donna invece avvolge, fa una sorta di, potremmo dire, di giro, più sinuoso, ecco, appunto, si muove diciamo verso l'esterno. Ora però avviene una cosa, che con l'avvento dei commeni, e qui lo vediamo appunto con Giovanni II, con Meno, il loros cambia foggia. Viene abbandonata la forma a Y, che vedete lì, e assume quella che è detta la forma a T. Ora c'è una cosa particolare. Il loros, stando a quello che scrive nel De Ceremonis Costantino VII, l'imperatore, questo era un imperatore che aveva il gusto un po' della moda e soprattutto del protocollo, e scrive un trattato, cioè come l'imperatore e come i dignitari si comportano a corte. E lui scrive che appunto il loros deve essere indossato solo in alcune occasioni, a Pasqua, a Pentecoste, quando si ricevono delegazioni estere o comunque ambasciatori, e soprattutto a Pasqua viene una cosa particolare: il loros viene concesso a 12 dignitari, 12 dignitari che lo possono indossare, quindi a mo' di guardie d'onore dell'imperatore, dall'eparca di Costantinopoli, che non è l'eparca il vescovo, ma l'eparca è una, diciamo, figura amministrativa civile, e addirittura dalle, potremmo dire, dalle dame di compagnia dell'imperatrice, le zoste patricchia, nel giorno in cui venivano nominate tali. Ora noi sappiamo che per analogia, proprio il riferimento ai servitori lo ritroviamo negli arcangeli. Se noi guardiamo gli arcangeli dell'abside di Cefalù, ma guardiamo anche la Martorana, gli arcangeli indossano appunto il loros. Chi sono gli arcangeli? Sono i più vicini servitori di Dio, e come tali, per analogia, i servitori dell'imperatore indossano il loros. Ma c'è un particolare, e questo ha sollevato tanti discorsi, soprattutto in autori come il Kitzinger, Karge e Schellewand, cioè quando vive Ruggero, il loros utilizzato non è più quello a Y, ma è quello ormai a T, cioè quello che noi troviamo in Giovanni con Meno. Perché Ruggero si fa raffigurare con un abito che ormai era desueto? La moda era passata, a Costantinopoli non si vestivano più così, avevano cambiato. Probabilmente, sicuramente, giustificano alcuni autori, tra cui proprio lo stesso Kitzinger, perché nella volontà dell'ammiraglio, quindi di Giorgio l'ammiraglio che commissiona l'opera, c'è quella di inserire il nostro Ruggero nel solco della tradizione. Cioè Ruggero deve giustificare in qualche modo il suo ruolo, non come il neonato sovrano che si è svegliato la mattina e ha detto io da oggi governo, no, io sono un normanno, anzi bisogna dire meglio, Ruggero non ha forse neanche coscienza di essere normanno, perché il padre lo conosce, gli muore che lui ha 5 anni, lui ormai si è talmente inculturato, e potremmo dire che i normanni hanno questa grande dote, ove arrivano, ovunque arrivano, nel giro di pochissimi anni prendono i costumi tipici. I russi, se voi immaginate, i primi russi non sono altro che normanni andati in quella zona, come gli stessi normanni che si sono trovati nella Normandia, o come gli stessi normanni che poi si sono trovati a vivere in Inghilterra. Cioè hanno una versatilità talmente rapida da assumere i costumi del luogo dove si trovano. Quindi Ruggero ha più consapevolezza di essere un romano che non un normanno. C'è una cosa interessante però che ci fa un po' appazzire, vedete anche Guglielmo userà anche lui il loros. In altre ritrattistiche ufficiali, e qui siamo a Bari, San Nicola o Agios Nicolaos incorona Ruggero, quindi Nicola con il nimbo, con l'aureola, sprovvisto di mitria, e a sua volta indossa loros, anche il pallio in questo caso meglio, Nicola incorona Ruggero, ma che indossa a questo punto il loro a forma di T, ma che è più vicino a un abito occidentale. Quasi a dire, io sono a Bari e qui parlo un'altra lingua, che non è quella che parlo in Sicilia, che è diversa. Ma in quello che invece nuovamente è il ducale di Ruggero II, che è il ducale, questa moneta che voi vedete a destra, conservata a Palermo, Ruggero nuovamente riutilizza il loros a T. Quindi o aveva un guardaroba infinito, o aveva tanta fantasia, oppure in realtà l'immagine spesso non era, come avveniva nella ritrattistica, soprattutto greca, non era quella che si voleva far vedere, ma assumeva molto simbologia. In realtà sappiamo anche, sempre nei testi, che il loros non veniva indossato nell'incoronazione, ma veniva dato al re, e spesso non lo usava nemmeno, quindi era più che altro un abito di rappresentanza. Ora, noi proprio, come vedete, questi giorni abbiamo esposto le memorie ruggeriane, e questo desidero ringraziare, ecco, l'architetto Tropia, che da stamattina che stiamo lavorando, ringrazio anche il provicario Giuseppe Licciardi, e desidero ringraziare soprattutto la sovrintendenza dei beni culturali, nella dottoressa, nella persona della dottoressa Lina Bellanca, e desidero ringraziarla pubblicamente perché grazie a lei siamo riusciti a riacquisire, a poter riportare a Cefalù dopo quasi 30 anni, se non di più, le tavole dipinte che erano state portate a Palermo per dei restauri, e poi, come si sa, purtroppo la burocrazia italiana in questo è un po' lenta, lasciate nei depositi, e grazie alla lungimiranza della dottoressa Bellanca sono state oggi riportate a Cefalù. Bene, spero di essere stato veloce e vi ringrazio.
Allora, alcune informazioni.